Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Tomaselli, membro dell'esecutivo federale dell'Unione delle rappresentanze sindacali di base, per parlare della proposta di iniziativa popolare sulla rappresentanza sindacale, sulla quale le USB e altre organizzazioni e associazioni stanno raccogliendo le firme in queste settimane. Qual è il limite della rappresentanza sindacale oggi e che cosa è necessario per fare, cosa è necessario fare per il diritto personale alla democrazia nei luoghi di lavoro? Fabrizio Tomaselli, come nasce l'esigenza di questa proposta di legge di iniziativa popolare?
Buongiorno, ma nasce da un principio fondamentale. Il diritto sindacale, il diritto ad avere democrazia nei luoghi di lavoro, è nato come diritto individuale, come diritto della persona, è diventato negli anni, è stato spogliato il diritto del singolo lavoratore, quindi dell'insieme dei lavoratori, ed è stato trasformato in diritto dei sindacati. Quindi, di fatto il sindacato non è più lo strumento in mano ai lavoratori, ma è diventato quasi un soggetto terzo che in qualche modo media, fa da intermediario tra lavoratori e azienda. Noi crediamo che questo principio si debba capovolgere, riportare a quello che era il valore primario del sindacato, cioè il sindacato è lo strumento in mano ai lavoratori. Quindi da questo principio ne scaturiscono poi tutta una serie di valutazioni che in qualche modo ci hanno aiutato nella costruzione di questa proposta di legge di iniziativa popolare. Ci sono ormai, come dicevo prima, diritti che sono esclusivamente in capo al sindacato, mentre noi riteniamo che debbano ritornare in mano ai lavoratori. Quindi maggiore democrazia, accordi che siano costruiti in maniera democratica dal basso e che comunque siano poi sottoposti al giudizio dei lavoratori prima della loro firma, una misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che non può essere lasciata all'arbitrio delle aziende, ma deve avere dei criteri oggettivi di valutazione. Quindi noi pensiamo per esempio a un election day, cioè tutti i posti di lavoro pubblici o privati che siano, ogni 3 anni, in alcuni giorni precisi dell'anno, vanno ad elezioni democratiche, si possono presentare tutte le organizzazioni che abbiano uno statuto democratico, si misura la rappresentatività, quindi il lavoratore può dare il proprio consenso, quindi dare il proprio voto sia all'organizzazione sindacale, quindi al delegato sindacale che conosce, che è quello che lavora insieme a lui nella propria fabbrica, ma nella stessa scheda dà una voce all'organizzazione sindacale che dovrebbe per esempio rappresentarlo a livello nazionale. Questa misurazione viene poi raccolta dall'Ispettorato del Lavoro e quindi dal CNEL, che è il Comitato Nazionale Lavoro e Economia, che è un organo istituzionale, e a quel punto si misura la reale rappresentatività. Noi siamo convinti che, per esempio, le rappresentatività presunte o dichiarate da tante organizzazioni sindacali non siano confacenti alla realtà. Molte volte poi queste presunte rappresentatività vengono in qualche modo aiutate dalle aziende, perché magari quell'organizzazione X o Y va a firmare un accordo che piace all'azienda. Le ultime cose che sono accadute nel paese a livello sindacale raccontano e narrano quello che sto dicendo. Quindi noi riteniamo che ci sia la necessità di una legge che riporti nelle mani dei lavoratori tutta una serie di strumenti democratici. Ci sono, per esempio, c'è la necessità di capire come vengono fatti i contratti, che tipo di contratti e da chi vengono sottoscritti, no? Noi riteniamo che i contratti aziendali siano importanti, ma siano, gerarchicamente inferiori al contratto nazionale, che è quello che copre tutta la popolazione dei lavoratori. Crediamo che per avere la capacità e la possibilità di trattare bisogna raggiungere una soglia. Noi per esempio abbiamo indicato la soglia del 4% sia a livello nazionale sia nell'ambito di singoli settori o aziende. Quindi diciamo che è tutto un meccanismo che non rimette in discussione la Costituzione, perché non abbiamo questa presunzione, ma sicuramente regola in maniera precisa e non lasciata, ripeto, all'arbitrio di aziende o anche del sindacato, il diritto sindacale e il diritto dei lavoratori a esercitarlo.
Ecco, ma per quanto riguarda le grandi organizzazioni sindacali, quanto queste hanno fatto cartello per impedire uno sviluppo democratico dei cosiddetti sindacati di base? E chi vedete, diciamo, che osteggia di più questa politica di sviluppo dei sindacati, come possiamo dire, sufficientemente rappresentativi, tanto per usare una dizione che avete utilizzato nella vostra proposta di iniziativa popolare?
Diciamo che di leggi sulla rappresentanza se ne parla da anni, tante proposte, decreti, proposte giacciono in Parlamento. Purtroppo questo si scontra poi con le organizzazioni sindacali e soprattutto con la CISL e la UIL, che da anni dicono che non è necessaria una legge. Perché? Perché è evidente che se ci fosse una legge bisognerebbe pure rispettarla. Oggi invece tutto è lasciato all'arbitrio, quindi è chiaro che la necessità di una legge, che noi riteniamo sia la necessità dei lavoratori, si scontra contro interessi oggettivi che sono quelli di mantenere il monopolio netto delle organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL e UGL, no? In un ambito che invece dovrebbe avere l'apertura massima. Non si capisce perché anche il governo attuale o anche il PD, di grandi liberalizzazioni, poi l'unica situazione che non viene liberalizzata, questo in termini democratici e non in termini economici, è proprio il mondo del lavoro. Quindi esiste il monopolio e quello bisogna rispettare. D'altra parte mi sembra che quello che hanno firmato qualche giorno fa, il 28 di questo mese, la Confindustria, CGL, CISL e UIL, la dicono lunga per il fatto che non si vuole fare una legge, anzi bisogna restringere, almeno loro intendono, restringere gli spazi democratici e di rappresentanza dei lavoratori. Perché quando si dice che non c'è più necessità da parte dei lavoratori di votare gli accordi e i contratti, questo diventa veramente un bonus pesantissimo rispetto a organizzazioni che si sono dette fino ad oggi democratiche.
Ma voi avete presentato la proposta di legge di iniziativa popolare perché non avete trovato una sponda in Parlamento?
No, diciamo che noi riteniamo che la strada del percorso della legge di iniziativa popolare sia necessaria anche e soprattutto per affrontare insieme ai lavoratori quindi aumentare il peso, aumentare la mobilitazione tra i lavoratori e anche tra i soggetti che in qualche modo interagiscono con il mondo del lavoro, quindi giuristi, quindi costituzionalisti, quindi diciamo anche le forze politiche chiaramente. Diciamo che è un percorso di crescita, dopodiché riteniamo che il percorso sia quello della legge di iniziativa popolare, che lo riteniamo più democratico e più pregnante, ma questo non toglie che poi il confronto con le forze politiche, quindi con forze che potrebbero presentare anche un progetto più compiuto in tempi più brevi, è assolutamente fattibile e positivo.
Che differenza, diciamo, questa legge interviene sulla contrattazione di primo livello o solo su quella di secondo o su tutte e due?
Su tutte e due, come dicevo prima, diciamo che la individua sia i soggetti e quindi le caratteristiche dei soggetti trattanti, cioè quelli che possono trattare sia a livello di contratto nazionale, quindi di primo livello, sia di secondo livello. Noi riteniamo che quella rappresentatività che dicevo prima del 4%, poi una percentuale che può essere anche discussa, ma un livello minimo che dà la sufficiente rappresentatività all'organizzazione generale possa essere assunta sia a livello territoriale, quindi di contrattazione di secondo livello, sia a livello nazionale, quindi potrebbe esserci un'organizzazione che è rappresentativa a livello territoriale o di un'azienda, ma magari non lo è a livello nazionale, quindi è giusto che possa avere la possibilità di trattare a quel livello e non magari a livello nazionale. Quindi diciamo che diamo il massimo sviluppo alla trattativa, che non può essere vissuta come fine a se stessa, ma è lo sviluppo anche di un consenso ottenuto sui posti di lavoro. Questo almeno dovrebbe essere, cosa che oggi purtroppo non è. Oggi viene tutto relegato al rapporto preferenziale tra organizzazione sindacale e azienda, quindi questo è l'elemento portante sulla contrattazione.
Le USB hanno una rappresentanza nel CNEL, visto che voi, diciamo, proponete questa anagrafa delle associazioni sindacali nazionali che debba tenere il proprio registro nel CNEL? C'è una rappresentanza delle USB?
Sì, le USB è rappresentata nel CNEL, ma diciamo che a prescindere da questo, il CNEL è stato individuato come soggetto che in qualche modo è o dovrebbe essere, formalmente lo è, sopra le parti, no? Quindi non è, essendoci inserite nel CNEL sia le forze, tutte le forze sociali, quindi sia quelle industriali, quelle aziendali, sia quelle dei lavoratori, è evidente, sia quelle anche del governo, le istituzionali, è evidente che dovrebbe avere, ha una funzione sopra le parti, quindi questo è il motivo principale, insomma, quello di estrarre, quindi sottrarre all'arbitrio, come dicevo, anche la certificazione. Vede, per esempio, nell'attuale accordo che dicevo di qualche giorno fa, sì, anche lì di CNEL, no? E si parla di certificazione. È cosa ben diversa dire che, come diciamo noi, che la certificazione sui voti e quindi sulla rappresentatività viene fatta a livello nazionale, quindi è obbligatoria per tutti, no? Se, non come prevedono CGL, CISL e Confindustria con l'ultimo accordo, attraverso il quale si misura la rappresentatività non a livello generale per ogni azienda e quindi per tutti i lavoratori, ma solamente in quelle aziende dove loro stesse richiedono la certificazione. Quindi praticamente dove sono forti richiedono la certificazione, dove non lo sono fanno altre cose, non fanno elezioni, ma fanno le RSA, che sono, diciamo, nominate direttamente dalle aziende. E comunque quei dati al CNEL arrivano direttamente dalle aziende, quindi c'è qualcosa che non funziona in tutto questo meccanismo. Ma in quell'accordo di due giorni fa, tante cose non funzionano, proprio per questo è necessaria una legge che in qualche modo valga erga omnes per tutti. Le faccio un esempio che in questi giorni non sta, nessun giornale sta affrontando, no? Praticamente questo accordo dice che laddove ci sono RSU, quindi praticamente rappresentanze sindacali unitarie che sono elette da tutti i lavoratori, già oggi avviene così, se c'è il consenso del 51% di queste RSU, di questi rappresentanti sindacali, non c'è bisogno di fare referendum, di fare la consultazione tra i lavoratori. Peccato che nessuno dice che nel privato, quando si fanno le elezioni dell'RSU, c'è un accordo, quello del 93, con la Confindustria sempre, che rimane attuale, e che dice che il 33% di questi RSU non vengono eletti dai lavoratori, ma vengono nominati direttamente dalle organizzazioni sindacali, firmatarie. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la matematica non è un'opinione, che se CGL e CISL hanno già il 33% in mano, gli basta arrivare a un 18% di consenso, di reale consenso, quindi prendere il 18% dei voti in un'azienda, e quindi significa che qualcuno che non è CGIL, CISL e UIL praticamente ha preso l'82%, no? Dei voti veri, quelli dei lavoratori in carne ed ossa, beh, gli basta quel 18% più il 33% per avere il 5, per raggiungere il 51%. È come dire che in Parlamento, al di là dei premi di maggioranza o minoranza che possono piacere o meno, ma se si fanno le leggi che dice qualcuno, allora c'è il premio di maggioranza, se invece ti distingui e non hai il premio di maggioranza, cioè c'è. Queste cose che sono livelli minimi di democrazia concreta, nessuno ne parla e tutti plaudono a questo accordo perché c'è stata la riunificazione di CGIL e CISL e UIL, nessuno dice che chi è morto con questo accordo è la democrazia sui posti di lavoro.
Quindi questo è un premio di presunta maggioranza?
A quel punto è un premio di minoranza, perché se in un'azienda X CGIL e CISL e UIL hanno il 51% reale, ma nessuno dice nulla, salvo poi verificare, però, perché non è che la delega sindacale vuol dire è una delega in bianco e quindi il lavoratore dando la propria delega a CGIL, CISL e UIL o anche a USB, no, anche a noi stessi, non è che ci dice ti do il mandato e quindi fai quello che ti pare. Il contratto ha una valenza che è di tutti, per tutti, ha una valenza importante che parla della vita dei lavoratori, quindi è normale che sia sottoposto al giudizio vincolante dei lavoratori. Questo già non è, perché CISL e UIL non ce l'hanno neanche sullo statuto, la CGIL ce l'ha sullo statuto, ma evidentemente le deroghe ormai si fanno anche agli statuti. E rimane il fatto che c'è questo paradosso enorme, no, della teorizzazione, quello che dicevo prima rispetto alla certificazione dei voti e degli iscritti, e questo riguarda anche voi, anche i radicali, no? Ricordate il referendum che abolì la trattenuta sindacale obbligatoria, no? Giusto o sbagliato che sia, adesso non entro nel merito. Di fatto oggi chi firma i contratti ha la trattenuta sindacale, chi non firma i contratti non ha la trattenuta sindacale. USB in tanti posti di lavoro non può fare, la maggioranza dei posti di lavoro privati non ha trattenuta sindacale, ha magari altre forme, quindi di prelievo diretto o di cessione di credito, no, ma non ha la trattenuta sindacale. Ora, se la certificazione del numero degli iscritti avviene sulle quote sindacali, voi capite bene che CGIL e CISL e UIL che hanno le trattenute in busta paga possono dimostrare di avere gli iscritti. Le altre organizzazioni che non hanno trattenuta in busta paga o che l'hanno sotto altra forma non possono dimostrare di avere iscritti. Anche qui, insomma, diventa paradossale. È per questo che CGIL e CISL e UIL non vogliono, soprattutto CISL e UIL, e anche il ministro Sacconi non vuole trasformare questo accordo in legge, perché sanno benissimo che se si arrivasse a una discussione in termini giuridici, in termini legislativi, l'accordo che hanno fatto non reggerebbe né dal punto di vista formale né dal punto di vista costituzionale. Quindi, ripeto,
un'ultima questione. Due ultime questioni veramente. Cosa cambia questa proposta di legge iniziativa popolare per le aziende sotto i 15 dipendenti, se lo cambia? E soprattutto come incide questa proposta di legge iniziativa popolare sullo statuto dei lavoratori?
Sì. Allora, sulle aziende con meno di 15 dipendenti noi riteniamo che ci sia comunque nella legge prevista la possibilità comunque di un rappresentante sindacale, quindi è evidente che non si può, specialmente in un paese come l'Italia, dove le aziende medie e piccole, soprattutto piccole e piccolissime, sono tante, è evidente che bisogna trovare una forma di rappresentanza sindacale. Sa benissimo che molte volte le aziende suddividono se stesse proprio per arrivare a 14 dipendenti e non avere poi l'applicazione dello statuto dei lavoratori e quindi dei criteri anche quelli relativi alla rappresentanza. Quindi noi riteniamo che siano aziende più grandi o più piccole, oppure siano lavoratori a tempo indeterminato o precari a tempo determinato, che oggi per esempio sia nel pubblico e nel privato non votano, no? Noi riteniamo che non sono cittadini di serie B, ma debbano votare tutti. Rispetto allo statuto, praticamente questa norma, questa proposta di legge andrebbe a sostituire l'articolo 19 di fatto dello statuto dei lavoratori, ma per il resto rimarrebbe lo stesso lo statuto. Perché?
È quello diciamo sulla condotta antisindacale del datore di lavoro? Qual è
il... No, allora cambierebbe, diciamo che tutta la legge andrebbe a sostituire l'articolo 19, che fu quello, se ricordate bene, quello che fu in parte modificato attraverso un referendum, quello del 95, che voleva ottenere un risultato, ha ottenuto il risultato completamente opposto, cioè ha levato solamente un pezzo della legge e ha lasciato che avevano diritti sindacali solamente quelle organizzazioni che firmavano i contratti, no? Questo è aberrante, questo concetto, ma è rimasto quello. Poi ci sono altre piccole modifiche allo statuto, perché per esempio noi prevediamo nella proposta di legge che anche le RSU, per esempio noi RSE, noi li chiamiamo rappresentanze sindacali elettive, no? Anche gli RSE, cioè quelli i rappresentanti eletti dai lavoratori, possano per esempio presentare un articolo 28, che è quello per rimuovere il comportamento antisindacale dell'azienda. Come ci sono altre piccole modifiche che allo statuto che sono derivanti appunto dall'applicazione di una nuova legge, però diciamo che il corpo centrale, il 90% dello statuto rimane lo stesso, insomma, non va. Noi abbiamo scelto questa strada proprio per evitare che in una fase come questa, in cui la spinta a cambiare lo statuto viene da tutt'altra parte, no? Il governo, il ministro Sacconi, la Confindustria vogliono modificare lo statuto e farlo diventare lo statuto dei lavori, no? questa forma generica che di fatto vuol dire tutto e vuol dire nulla. No, noi riteniamo che lo statuto dei lavoratori debba tutelare i lavoratori, che sono l'anello più debole nel meccanismo, diciamo, tra capitale e lavoro, no? Cioè tra datore di lavoro e lavoratore, sicuramente è il lavoratore quello che in qualche modo ha una posizione più debole, questo non lo dico io, lo dice la legge, e quindi riteniamo che lo statuto dei lavoratori debba rimanere elemento centrale.
Bene, concordo con lei su quello che ha detto in merito allo statuto dei lavoratori. Allora, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, ringrazio Fabrizio Tomaselli, membro dell'esecutivo federale USB, col quale abbiamo parlato della proposta di iniziativa popolare sulla quale le USB stanno raccogliendo le firme sulla Carta dei diritti democratici e di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori. La ringrazio.
Grazie a voi.